Il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canaliere. Sicurezza, tolleranza zero, stretta sui controlli. Abbiamo in studio il sindaco Antonello De Nuzzo per fare un po' il punto della situazione, anche perché siamo a ridosso delle festività natalizie. È stato effettuato un servizio straordinario, parlo dell'ultimo servizio straordinario di controllo effettuato dai carabinieri del comando provinciale di Brindisi, che non ha riguardato nel weekend trascorso, non ha riguardato soltanto la città di Francavilla Fontana, ma anche i comuni di Celle Messapica e San Pietro Vernotico. In 72 ore oltre 400 persone sono state identificate, delle quali una è stata tratta in arresto, due denunciate a piede libero, mentre 7 sono state segnalate alla prefettura in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. 82 militari impegnati nel corso di questi 3 giorni in questo servizio straordinario, unitamente a unità cinofile del nucleo carabinieri cinofili di Modugno, oltre ai carabinieri dello squadrone e riportato cacciatori Pulli di Foggia, del nucleo antisofisticazione e sanità di Taranto, che hanno pure controllato diversi esercizi commerciali, e del nucleo ispettorato del lavoro di Brindisi. I carabinieri hanno eseguito complessivamente 19 perquisizioni tra personale e domiciliari, identificati oltre 400 persone, controllato 174 autoveicoli, oltre a 14 esercizi pubblici. Sono state anche controllate 62 persone sottoposte a misure cautelari e di prevenzione. Questo appunto del servizio straordinario dello scorso weekend, e nell'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto a Francavilla Fontana a Castello Imperiali, con la presenza di Carolina Bellantoni, prefetto di Brindisi, è stata appunto preannunciata questa forte stretta sotto il profilo dei controlli. Sindaco.
Sì, buonasera, grazie Gianni per l'invito e buonasera ai radioascoltatori. Io confermo, i controlli straordinari se ne sono verificati e proseguiranno per le prossime settimane, non perché li abbia disposti io, ma perché Sua Eccellenza il prefetto, e voglio ringraziarla anche dal tuo microfono per aver accolto il nostro appello, li ha disposti d'intesa con i vertici provinciali delle forze dell'ordine, appunto, ed è anche quello che avevamo richiesto, perché in questo momento le circostanze richiedeva tutto quello che è accaduto, insomma, richiedeva per Francavilla un'attenzione speciale. Detto questo, voglio dire una cosa, voglio ribadirla anche in questa sede, che il presidio più efficace, secondo me, resta quello dei cittadini. Cioè è impensabile che la città sia presidiata in ogni angolo e per 24 ore al giorno dalle forze dell'ordine. Per certi versi, e mi auguro di non essere frainteso, sarebbe anche un fallimento. Pertanto tornerei, diciamo, molto volentieri al presidio dei cittadini e a un atteggiamento da parte di tutti i cittadini, trascurando per un attimo gli episodi di una violenza efferata, quella che si è scatenata nelle scorse settimane, quegli episodi che poi sono culminati nella uccisione del povero Paolo Stasi, ma tornerei, diciamo, ad un atteggiamento dei cittadini di maggiore cura degli spazi pubblici, e come se fossero l'estensione della propria casa. Con questa espressione intendo dire che quando ancora quegli episodi non si erano verificati avevamo già assunto alcune iniziative, l'ho detto già altre volte, lo ripeto, nel centro storico sarà allestito un impianto di videosorveglianza con 24 telecamere. Il nostro centro storico non è grandissimo, per cui 24 telecamere faranno la loro parte. Sono strumenti ad altissima risoluzione, e altre telecamere sono state allestite nel quartiere San Lorenzo, altre nella zona Pippa, altre a ridosso del centro di carico intermodale, e queste sono le iniziative delle scorse settimane. Poi abbiamo impresso un'accelerata, siamo passati anche attraverso quella riunione del comitato decentrato.
Ecco, sindaco, questo perché pubblica. Anche i cittadini, più che reclamare, richiedevano una maggiore visibilità, no, delle forze dell'ordine sul territorio.
La percezione di insicurezza è anche superiore rispetto al numero di eventi che si verificano o al numero di reati, se quegli eventi configurano dei reati. Però io ho il dovere di ascoltare i miei cittadini e anche di dare ascolto a quella percezione, e per questa ragione ho fatto appello al prefetto e alle forze dell'ordine, ai vari livelli, alle forze dell'ordine. Hanno ragione, i cittadini sono spaventati, tutta la città è sgomenta per quello che è accaduto. C'è un silenzio che ancora in queste ore accompagna rispettosamente il lavoro degli inquirenti, degli investigatori, però intanto permettimi di ripeterlo. Qui occorre uno scatto da parte di tutti, non possiamo delegare ad altri il controllo del territorio, perché la città è dei cittadini, la città è casa nostra e dobbiamo averne cura.
Ecco, no, si è voluto lanciare anche in quell'ultima riunione del comitato, perché poi c'era stato in precedenza una settimana fa un'altra riunione a Brindisi allargata, dove oltre alla presenza delle forze dell'ordine, dei capigruppo consigliari, si è voluto lanciare un messaggio alquanto preciso, cioè Francavilla non è questa e né questa sarà in futuro.
Che Francavilla non sia questa, mi pare proprio di sì. So, quello che è accaduto, tutto quello che è accaduto, sono episodi che non ci appartengono, che non... Però Francavilla non deve neanche sembrare questa. Ora, io sarei pronto a scommettere qualche cosa che il discorso di questa sera, che la trasmissione prima o poi scivolerà sul Consiglio Comunale che si è tenuto ieri su Via Roma. Però anche lì abbiamo impresso un'accelerata che si spiega, che per chi fosse interessato io posso spiegare con tante ragioni. Ma una di queste ragioni è proprio la necessità di recuperare luoghi di socialità. E anche Via Roma, che non è una via a caso, ma è il cuore del nostro centro storico, deve essere il posto dove i ragazzi, o più in generale i cittadini di questa città, tornano a incontrarsi, a stringersi una mano, a guardarsi negli occhi, a fermarsi, insomma, per strada, a confrontarsi. E la Via Roma precedente all'inizio dei lavori era un luogo che per tante ragioni era complicato da presidiare. Invece io vorrei che Via Roma diventasse un luogo che non abbiamo chiuso. Abbiamo semplicemente voluto, abbiamo impresso un'accelerata, questo è vero, chiedendo un sacrificio agli esercenti commerciali.
Di Via Roma parleremo successivamente. Intanto sto focalizzando l'attenzione, perché diciamo che si ripeto a quelli che sono stati gli eventi accaduti in passato a Francavilla Fontana, dove c'è stata l'attenzione dei mass media, ma era un'attenzione mediatica attraverso la carta stampata e attraverso i TG. Oggi invece c'è un altro tipo di attenzione, e quasi ogni giorno Francavilla è, diciamo, la ribalta della cronaca nazionale, con servizi specifici ad hoc proprio su quello che sta avvenendo. E la percezione, lei come sindaco dice, Francavilla non è questa, non sarà questa, ma non dobbiamo neanche nascondere il fatto che ci sono stati episodi, oltre al gravissimo fatto di sangue, anche altri episodi che hanno coinvolto altre comunità, tant'è che i sindaci di queste comunità, San Piero Vernotico, è stato presente a Francavilla nella marcia silenziosa svolta, curata dai ragazzi, dagli studenti.
Sì, naturalmente il fatto che episodi di violenza si siano verificati nello stesso arco temporale anche in altri comuni a noi vicini o in ogni parte d'Italia non mi consola affatto, non è che mal comune è mezzo d'audio. Anzi, semmai mi inquieta, perché penso che veramente stiamo affrontando, dopo il lockdown, un momento di disagio profondo che sta attraversando non la città di Francavilla Fontana ma tutto il paese. Semmai è questa la riflessione da fare. Noi è vero, abbiamo avuto una visibilità a livello nazionale della quale avremmo fatto volentieri a meno, ma perché alcuni episodi si sono verificati in un arco temporale molto ristretto, al punto da indurre chiunque di noi a pensare che in qualche modo fossero collegati. Invece, non perché lo dica io, ma perché lo dicono intanto gli organi di stampa, e qualche cosa saprete, ma mi pare per ammissione delle stesse forze dell'ordine, si tratta di episodi che sono del tutto scollegati tra di loro.
Allora, io voglio cambiare pagina e voglio affrontare un argomento bello, un argomento interessante, prima di parlare anche di Via Roma, perché poi di Via Roma parleremo, e prima di introdurre l'argomento, perché poi alla fine si pedonalizza una via, un corso cittadino importante, e si mettono le videocamere, l'ascolto le dice della gente, dei cittadini. E siamo, dopo la pandemia c'è stato uno scoramento generale, no? I ragazzi hanno comunque subito dei disagi, e stanno avvenendo pure fatti drammatici anche nel Barese, a Bari. C'è un disagio diffuso, vuoi per la crisi economica, vuoi perché uno non ce la fa neanche a portare il pane a casa, nonostante gli aiuti che i comuni, anche il comune di Francavilla Fontana, attraverso la Croce Rossa, attraverso i pacchi alimentari, cioè attraverso quello che immagino quante persone bussano alla porta, quante invece non bussano perché magari si sentono mortificati nell'animo e quindi evitano di bussare alle porte del comune. Ma c'è un elemento, no? Noi i ragazzi oggi ti vediamo con gli smartphone, no? Maneggiare con tablet. La lettura. Francavilla anche quest'anno si conferma città che legge. E a tal proposito voglio ricordare, perché è stato più volte ospite nel corso delle quasi 500 puntate di Francamente, un collega, un docente, uno scrittore, un uomo impegnato, un intellettuale impegnato in questa città. Io lo chiamavo come opinionista a volte in queste mie trasmissioni, diceva la sua opinione, senza peli sulla lingua, senza attaccare mai nessuno, lo faceva sempre con garbo. E Pietro Filomeno. Questo spirito libero è come ha scritto Eliseo, dice, quando muore un giornalista, uno scrittore, per di più un insegnante, la comunità perde un pezzo della sua storia e della stessa narrazione del suo passato. E sul post su Facebook, come sindaco, ha scritto: la città di Francavilla perde un intellettuale lucido, un docente stimato, un uomo che ha speso energia e impegno per la costruzione di un mondo migliore. Sindaco.
Sì, ed è un concetto che posso ribadire, non faccio nessuna fatica a ribadire, appunto. Io ho conosciuto Pietro, credo 25 anni fa, 30 anni fa, insomma, abbiamo fatto un pezzo di strada, come si dice banalmente in queste occasioni, insieme. Mi ha insegnato tante cose, ero legato a lui in una maniera autentica, affettuosa, non ha risparmiato i suoi commenti così interessanti, così ricchi di spunti, neanche nei confronti della maggioranza che io guido in questo momento, e neanche nei miei personali, ma non gli ho mai portato alcun risentimento, e non lo dico soltanto perché è accaduto quello che è accaduto. Però Pietro è una di quelle persone di cui penso si possa dire che escono, lasciano la casa, ecco, in cui siamo tutti, quella virtuale e lo spazio fisico che abitiamo, ma lasciano accesa la luce. Cioè Pietro ha lasciato dietro di sé una tale mole, appunto, di riflessioni, di osservazioni, di scritti. Io ho a casa alcuni suoi volumi che lui mi aveva dato, ho avuto la fortuna, il privilegio di riceverli da lui personalmente. Mi è spiaciuto molto, perché è un modo che non ti lascia il tempo di salutarti, e davvero credo a quello che ho scritto. Cioè, credo che la città abbia perso un intellettuale lucido, oltre che un docente stimato, una persona a cui tutti volevamo bene. C'è poco da girarci
intorno.
Lui della
Nebbia di Milano, sa quante volte mi chiamava di sera tardi per sapere, negli anni passati, no, e cosa stava accadendo a Francavilla, cosa stesse accadendo, eccetera. Quindi,
ma quando lui è arrivato a Francavilla, nella sua casa di via Benanducci, io sono stato certamente non tra le prime persone che si è andato a fargli gli auguri per la casa nuova, però mi ricordo che quella casa, poco dopo il suo insediamento, era già una specie di biblioteca, sì. Insomma, mi ricordo giornali per te, cioè un ambiente che per un ragazzo era molto molto suggestivo, e insomma, e quella era la sua vita. Io l'ho visto l'ultima volta, non so esattamente se in quella presentazione di un libro alla quale io faccio riferimento nel post, può darsi che ci si sia visti anche in seguito, per la verità, però quella sera abbiamo parlato un po' e mi aveva colpito il fatto che lui avesse ancora questa passione profondissima, dedicasse così tanto tempo alla cultura.
Allora, l'invito che facciamo da questi microfoni, no? Francavilla si conferma città che legge, non a caso, perché diverse sono state le iniziative in questi 4 anni e mezzo.
Sì, sono iniziative culturali in senso lato, iniziative che hanno gravitato intorno alla biblioteca e che adesso è operativa.
Non a caso arriva questo riconoscimento.
Non arriva assolutamente a caso, però se io posso dire una cosa che non ha a che fare con l'attività amministrativa, voglio dire una cosa che ha a che fare con i privati. Cioè, mi piace molto il modo in cui lavorano le librerie a Francavilla, che è un modo che coinvolge le persone attraverso le presentazioni di libri, le presentazioni di fumetti, per la passione di un privato cittadino che ha adesso non voglio fare pubblicità, ma insomma, per la passione in particolare di un privato di nostro concittadino,
possiamo pure dire
di Comincio Attanasi, esatto. Il fumetto è tornato a essere un genere letterario, e tanti appassionati, me per primo, hanno rialzato la testa. E io sono stato in libreria da lui. Quella è una scommessa vinta, una scommessa coraggiosa, e vinta, mi fa molto piacere per lui. Lui si è trasferito da via San Lorenzo al viale Lilla, che immagino insomma l'operazione,
lasciando l'edicola,
lasciando un luogo al quale lui e tanti suoi clienti erano affezionati, però ha fatto una scommessa.
Ma i libri si vendono? No, ma i libri poi li vendo.
I libri si vendono. Io trovo sempre gente quando vado da lui, mi piace passarci del tempo, come accade anche con la libreria Francavillese, come accade con altri punti vendita. E lui poi ha condito questa, mi piace sottolineare anche questa novità che lui ha introdotto, ha condito la sua iniziativa dell'apertura di questo, di questa libreria con la famosa, con la famosa, perché anche quella è salita alla ribalta, insomma, con la famosa pedana, della quale, rispetto alla quale lui ha avuto un'intuizione ulteriore, e cioè ne ha fatto un posto dove si possono prelevare dei libri gratuitamente e poi lasciarli. C'è un posto di scambio, quindi ha occupato il suolo pubblico, sottraendolo, sembrava che lo avesse sottratto a chissà che, e lo ha rifunzionalizzato in questo modo. E la sua intuizione, adesso nessuno deve scandalizzarsi se dico così, ma la intuizione è anche economica, cioè di avere consentito l'accesso al locale, e questo è un messaggio, come si dice, la busta è per lui, ma il contenuto è per tutti gli esercenti commerciali di Francavilla. Lui ha avuto l'intuizione di abbattere una barriera architettonica rappresentata da uno scalone della sua attività di alcune decine, forse di centimetri, lo sapevo, non lo ricordo a memoria, e quindi non precludendo l'accesso alla sua attività a una parte dell'utenza che faceva difficoltà perché ha una mobilità ridotta, perché sono persone che devono spostarsi su una carrozzina o perché sono genitori che devono andare col passeggino. Così è più semplice per tutti, e quindi è un'intuizione sociale, ma è anche un'intuizione economica.
Ecco, poi abbiamo la biblioteca comunale, quindi tutte le altre attività in questi 4 anni e mezzo si sono svolte all'interno anche della biblioteca comunale.
Sì,
e all'esterno.
Sì, si sono svolte all'interno della biblioteca comunale con l'aiuto, col sostegno di tanti privati cittadini, che sono quelli che si sono dedicati per esempio al progetto delle identità narrate. Lo stesso Pietro era coinvolto, Piero Balsamo, Geppino Montanaro,
Alberico Bellista, Giuseppe Caffieri, Fulgenzio Clavica, Savino, Enzo Gaglianetti, Salvatore Lupo, Geppino Montanaro, certo, Alfonso Padula e Sandro Rodi.
Benissimo, io li ringrazio uno ad uno, perché Non è soltanto un salotto dove ci si parla addosso, ma è anche quello un modo di condividere, di aprirsi alla città, di aprirsi ai cittadini, ai nostri concittadini più giovani che fossero interessati, per raccontare ciò che siamo e forse ciò di cui addirittura potremmo essere orgogliosi.
Linea alla regia per alcuni consigli pubblicitari. Sindaco, abbiamo parlato di sicurezza, tolleranza zero, stretta sui controlli in apertura di Francamente. Abbiamo parlato della città che legge, Francavilla Fontana, ma c'è un altro progetto interessante. Sto ancora spaziando prima di arrivare via Roma. Perché
stai girando nei dintorni.
Sì, giro nei dintorni perché c'è una cosa molto interessante. Perché vabbè, via Roma ne abbiamo discusso tutte le salse, anche domani sui giornali, eccetera. Spaccatura, la maggioranza, insomma, di tutto e di più.
Ma due o tre cose lasciamele dire.
Esatto, di tutto e di più. Comunque c'è un altro progetto interessante, e qui ovviamente che coinvolgerà e interesserà i cittadini e la popolazione. Parliamo di che cosa? Della casa di comunità, con i fondi del PNRR all'interno di quale struttura? Una parte dell'immobile, quelle che si affaccia su Piazza Le Matteotti, dell'ex fiera. Lì c'è questo accordo con l'ASL di realizzare lì, così come si stanno realizzando queste case di comunità in altri luoghi d'Italia, anche Francavilla Fontana potrà avere questa struttura che è al servizio della città e dei cittadini.
Sì, allora provo a mettere un ordine prendendo un po' più di tempo rispetto a quello che hai occupato tu con la domanda. Allora, non tutte le risorse legate al PNRR hanno come destinatari i comuni. Altre di quelle risorse hanno come destinatarie, per esempio, le ASL. In questo caso che cosa è successo? Che il Comune di Francavilla sia stato contattato dalla ASL di Brindisi, che ha questa ambizione di concorrere con un progetto per la realizzazione di una casa di comunità, di concorrere per ottenere risorse appunto legate al PNRR e poterla realizzare. Il loro interesse sarebbe quello di, da quello che mi hanno detto, di realizzarla a Francavilla, oltre che in altri comuni del Brindisino, perché Francavilla, vuoi per la sua posizione logistica, vuoi per il numero stesso degli abitanti, insomma, ha una utenza importante. Abbiamo valutato qualche possibile soluzione, per quanto il discorso sia ancora, in questo momento sia ancora aleatorio, perché l'ho detto, si tratta di progettare, di candidare ed eventualmente di...
Non stiamo dicendo che domani mattina ci sarà...
Di più, stiamo dicendo che è un'eventualità che si realizzi la casa di comunità. Ora, abbiamo valutato alcune possibili soluzioni sulla base dei metri quadri che occorrono alla ASL, sulla base di alcuni altri parametri, e abbiamo pensato che potrebbe essere una buona idea quella di allestire, di realizzare questa casa della comunità nel perimetro dell'area, che della ex fiera, per intenderci. La casa di comunità si realizzerebbe su 600 metri quadri, anche qualcosa di meno, da realizzare ex novo, cioè un immobile di nuova costruzione. Non so dirti in questo momento se, perché il progetto è in fase di redazione da parte dell'ufficio tecnico dell'ASL, se su un unico piano o, non è da escludere, su due piani. Ma 600, in quel caso si tratterebbe tendenzialmente di 300 metri quadri rialzati. Bene, l'area della, per essere più precisi, l'area della ex fiera che abbiamo, cui abbiamo pensato, non si affaccia in realtà su Piazzale Matteotti, ma si affaccia al contrario su Via Mulini, cioè guardando il cancello di quelli...
Mi pare che un primo comunicato parlava della parte prospiciente.
Non ricordo a memoria, però ero presente al sopralluogo, quindi posso dirti con certezza, perché abbiamo fatto lì il sopralluogo insieme all'ingegnere Rini, in passato Francavilla, attualmente nell'ufficio tecnico dell'ASL. E guardando quel cancello c'è la parte dei box, tutti a piano terra sulla destra, quelli verrebbero abbattuti e lì verrebbe realizzata la nuova costruzione. È una prospettiva interessante per noi, sia naturalmente per l'insediamento di questa struttura, che dovrebbe innescare un circuito virtuoso, per cui meno code in ospedale, situazioni più leggere potrebbero essere smaltite lì, smaltite con tutte, lo dico tra virgolette. Però è una prospettiva interessante per noi, perché andremmo a rifunzionalizzare quella parte, come abbiamo fatto col parcheggio, quello sì che si affaccia su Piazza Matteotti, andremmo a rifunzionalizzare quella parte di quel compendio immobiliare che in questo momento è costituito, io lo dico sempre, da una serie di immobili che sono però inagibili, perché questa è la ragione per la quale non abbiamo aperto quel cancello e non abbiamo ancora allestito lì un parcheggio che consentirebbe di parcheggiarci centinaia forse di auto, perché ci sono dei locali dove i ragazzini curiosi potrebbero intrufolarsi, insomma non ci sono condizioni di sicurezza da farci stare sereni. Invece dall'altra parte metterci un cancello è stato sufficiente, perché l'area è ben recintata di suo.
Allora, in questi giorni, in queste settimane, più di qualcuno si sta lamentando, dice troppi disagi, troppi cantieri, troppe strade, troppi strade interrotte, sbarrate. E ovviamente quando ci sono tanti cantieri c'è vitalità anche, no? C'è movimento, si lavora, ma allo stesso tempo anche c'è la cura della città, la cura delle strade. Quindi Francavilla è un cantiere aperto, però lei in qualche posto dice dovete avere un po' di pazienza, di sopportare tutto questo disagio, e dobbiamo allo stesso tempo elogiare e premiare il lavoro svolto dagli uffici.
Se posso fare una battuta, magari c'è un assessore ai lavori pubblici che lavora. Che... No, è una battuta.
L'ho lasciato
io,
per ultimo.
L'assessore lavori pubblici. No, io invito i nostri concittadini ad avere pazienza, perché mi rendo conto dei disagi. Però c'è una
Per esempio, oggi venendo qui in radio, via Manzoni non si poteva transitare, perché forse c'era un...
Ci sono dei lavori in corso che però non sono lavori del comune, sono lavori temporanei.
Come faccio a raggiungere la piazza?
Lo so, però accadono anche queste cose, mi spiace, ma sono lavori temporanei che hanno... precluso la strada
per qualche ora. C'è tutto questo cantiere.
C'è un grande fermento per questa ragione, perché noi avevamo...
Non c'entrano niente le elezioni che arriveranno.
L'ho detto tante volte.
Tutti i sindaci si preparano.
Però perdonami, non è che stiamo rappezzando due strade, ne stiamo facendo di cose. E le stiamo facendo adesso non per ragioni, non per costruire...
Qualcuno subito dopo la trasmissione potrebbe dire, ma lo sindaco adesso si deve candidare, far vedere qua e là.
La soddisfo subito quella curiosità, dicendo quello che in realtà ho detto tante volte. Poi se qualcuno non lo vuole sentire, Vabbè, ma
lo ribadiamo.
Va bene, lo ribadiamo, non c'è problema. Allora, tanti cantieri si sono aperti adesso, ma le risorse, i finanziamenti, peraltro statali o regionali, perché abbiamo cercato di mettere mano il meno possibile.
Non avete dormito durante il lockdown?
Assolutamente no, assolutamente no.
E mi ricordo quei comunicati dove ogni volta ringraziavo strade deserte, negozi saracini scabbassate, cioè non c'era nessuno, non si poteva neanche camminare a piedi per il lockdown, però nei comunicati che venivano emanati dall'ufficio del comune c'era sempre l'elogio al lavoro dell'ufficio tecnico.
Io li ho ringraziati perché fare certe cose a distanza è più complicato. Reperire dei documenti quando tu non puoi andare al lavoro, non puoi andare alla caccia di quel, esatto, cioè, è più complicato. Nonostante questo non ci siamo fermati, ma adesso per non suonarcela da soli, insomma. Tanti cantieri sono stati avviati adesso perché noi i finanziamenti li avevamo ottenuti, ma pure prima del Covid, e quindi i progetti li avevamo candidati e soprattutto li avevamo redatti molto prima del Covid. Poi il mondo si è fermato, per chi non se ne fosse accorto, il mondo si è fermato. Prima il lockdown, poi la guerra, con una inflazione che ha fatto schizzare molto in alto i costi delle materie prime. Noi ci siamo dovuti fermare con il rifacimento delle strade, e non è che io mi stia occupando delle strade adesso in vista delle hashtag amministrative 2023. Ci siamo occupati delle strade fin dal nostro insediamento, ma c'è stato un momento in cui persino le fabbriche, quelle che comprano la materia prima e poi tu vai a comprarci il bitume, sono rimaste chiuse, cioè non abbiamo potuto fare nulla. Adesso abbiamo dovuto imprimere un'accelerata anche per la rendicontazione dei finanziamenti che abbiamo ottenuto, perché se i finanziamenti funzionano così, e i lavori devi farli partire entro un dato termine e poi devi rendicontare di averli svolti tutti entro un dato termine successivo. Abbiamo dovuto fare tutto in fretta. Sulla viabilità hanno inciso Via Roma, senz'altro, anche il cantiere della Porta della Croce. Da questo punto di vista volevo rassicurare tutti, il 7... smantelliamo il 7 di dicembre. Lì mi sono trovato di fronte
alla Vigilia dell'Immacolata.
Alla Vigilia dell'Immacolata, perché a questo proposito io chiedo ai cittadini, sempre scusandomi per il disagio, ma chiedo ai nostri concittadini di
viene smantellata
perché i lavori finiscono. Ah, okay. Ci saranno delle lavorazioni, può darsi che ci siano, se non finiamo tutto entro il 7, delle lavorazioni
che non richiedono, però diciamo
che non richiedono quel tipo di ponteggio modulato in quel modo. Saranno delle lavorazioni che interesseranno il tetto, adesso non mi ricordo come si dica tecnicamente, ma il tetto dell'arco, e sarà sufficiente un ponteggio laterale che consenta soltanto di salire in sicurezza fino al tetto, e le autovetture potranno passare da sotto.
Benissimo. Adesso sì. Parliamo, voglio dire, di quello che è Via Roma.
Sì.
Vabbè. Consiglio comunale di ieri sera molto partecipato, è durato più di 6 ore, insomma, è stata un'ampia discussione. E alla fine la mozione è stata bocciata, la mozione presentata da 7 consiglieri dell'opposizione. 12 voti contrari, quindi mozione bocciata. Il sindaco Antonino De Nuzzo, Domenico Attanasi, che è il presidente del consiglio comunale, hanno votato poi i consiglieri Giuseppe Bellanova, Mancino, Giacomo Gallone. Questi qua, tra l'altro, avevano pure proposto un loro emendamento per una sorta di mini apertura di un tratto di strada. Stella Lavota, Mimmo Tardio, Vincenzo Mastromarino, Sabrina Vecchio, Antonella Palumbo, Pierangelo Torrizzano e Fabio Montefiore. Si sono astenuti Amelio, che è capogruppo di Idea, Numa Maturo, che è presidente di una commissione consigliare, e Serena Algese. Ovviamente anche qui Amelio e Maturo avevano proposto anche un loro emendamento che è stato poi bocciato. Alla vigilia del Consiglio Comunale, ovviamente questa discussione Via Roma aveva provocato dei distinguo all'interno della maggioranza, perché non tutti magari erano così favorevoli, no, alla pedonalizzazione di Via Roma. Alla fine c'è stato questo risultato. Via Roma, una volta che saranno completati i lavori sul basolato, ma anche per quanto riguarda, immagino, l'arredo urbano, no? Via Roma dovrà essere pedonalizzata H24. Sindaco.
Allora, anche qui proviamo a mettere un po' d'ordine. Sulla pedonalizzazione nessuno è contrario, e questo, permettimi, è un merito che io rivendico per questa maggioranza, perché un argomento che sembrava tabù fino a qualche mese fa è approdato in Consiglio Comunale, questo per merito.
Lei ha citato delle delibere di giunta, sì, dove tutti gli assessori, anche Maiole, che si era dimesso,
sì.
Ho seguito un po' i lavori.
Mi piace pensare che lo hai trovato interessante. E abbiamo superato lo scoglio di ieri con la questione che era approdata in Consiglio Comunale. Il dato è che la idea di pedonalizzare via Roma ha superato la giornata di ieri. Nella maggioranza che cosa è accaduto? Io ero stato avvertito in anticipo di quegli emendamenti che alcuni componenti della maggioranza volevano...
Negli anni passati non accadeva spesso questo, magari uno si trovava il sindaco in quel momento con la sorpresa, insomma.
No, vuol dire che sono molto, continuo a essere molto fortunato per avere a che fare con persone, quelle che hanno condiviso fino a questo momento con me questa esperienza, molto leali, non soltanto verso di me, ma verso, direi, verso la città, perché mi hanno avvisato per tempo, molto prima dell'inizio del Consiglio Comunale, di questa loro intenzione. A quel punto io ho voluto ricambiare questa realtà, perché ho compreso che erano convinti dell'emendamento che volevano proporre, certamente.
Detto, perché guardate, qui era un caso anche di... più che di coscienza, ognuno poi ha agito secondo la sua veduta, la sua visione. Qui non stavamo parlando di politica in sé per sé, di fare degli atti, era un atto, diciamo, che ognuno doveva rispondere secondo coscienza.
Ma guarda, sulla pedonalizzazione nessuno è contrario, neanche gli esercenti lo hanno affermato loro stessi, tantomeno qualcuno è contrario in maggioranza. Noi ci siamo confrontati sulla tempistica di questo provvedimento. Io ero tra quelli secondo i quali la pedonalizzazione doveva essere accelerata. L'ho detto prima, perché Via Roma deve essere quanto prima recuperata come luogo rifunzionalizzata, come luogo di socialità, come luogo anche sicuro per tutto quello che è accaduto nelle ultime settimane. C'era qualcuno che aspettiamo un po', facciamo le cose più gradualmente. Su questo ci siamo confrontati. A queste persone che avevano qualche perplessità sui tempi, io ho garantito la piena libertà di io nel mio ruolo voglio ho garantito la piena libertà di coscienza. Questa è una decisione coraggiosa e noi il coraggio dobbiamo, e l'ho detto anche a quelli che invece erano d'accordo con me, ho detto qui assumiamo una decisione coraggiosa e dobbiamo essere coraggiosi fino in fondo. Chi ha delle perplessità deve portarle in Consiglio Comunale e quelle perplessità le dobbiamo mettere ai voti, offrendo anche, era un rischio calcolato, l'opportunità alle opposizioni di trovarsi d'accordo con quei pezzi di maggioranza e ci avrebbero messo sotto e avremmo accettato serenamente il risultato. Tutto qua. Però siamo andati ai voti, la democrazia è questa, è la bellezza della democrazia. Democrazia non vuol dire che se tu la pensi diversamente da me io ti debba dare per forza ragione. La democrazia vuol dire che se abbiamo un'opinione differente e tu vuoi convincermi, devi argomentare. Allora, il gruppo compatto di Direzione Francavilla ha argomentato la sua proposta di emendamento. Il gruppo non compatto d'idea, ma formato da due consiglieri, Francesco Meglio e Numa Maturo, ha argomentato la sua diversa proposta di emendamento. E io li ringrazio tutti. Ringrazio
Direzione... poi c'è stato Luigi Fanizza che invece si è schierato, diciamo, ha votato
Luigi Fanizza ha votato la mozione dell'opposizione, avrà avuto le sue ragioni. Però permettimi di dire che io...
Però sempre componente la maggioranza.
Ma la libertà di coscienza va per tutti, per Luigi Fanizza ci mancherebbe. Però permettimi di dire che io, proprio perché l'hanno argomentato, intanto perché mi hanno avvertito prima, e poi perché hanno argomentato coraggiosamente al cospetto di una maggioranza.
Al cospetto degli esercenti.
Al cospetto degli esercenti siamo stati coraggiosi, soprattutto noi, siamo andati dritto per dritto per la pedonalizzazione.
Non era facile.
Però io voglio ringraziare Francesco Amelio, Numa Maturo, Dario Mancino, Giuseppe Bellanova, Giacomo Gallone, come vedi li ricordo tutti a memoria, seppure li abbia citati in ordine sparso, perché hanno contribuito a tenere alto il tasso di democraticità del Consiglio Comunale di ieri. Hanno esposto le loro idee e ci siamo misurati sui voti in piena libertà di coscienza.
Proseguiamo dopo alcuni consigli pubblicitari.
Radio Antenna Sud.
Alla fine la maggioranza, voglio dire, ha bocciato quella presente in Consiglio Comunale, perché poi qualcuno anche della maggioranza si è allontanata risultando assente. Mi riferisco a Tiziana Fino, che aveva comunque manifestato alcune perplessità. Ma al di là poi sono i voti che parlano. Via Roma sarà pedonalizzata una volta che termineranno tutti i lavori. E qui a un certo punto, nella parte finale, prima della votazione, prima della sua dichiarazione di voto, lei ha detto quel 100 metri, tanto sono più o meno, che separano dalla Porta del Carmine al cantiere che ancora persiste. E ha detto ci saranno tra un po', questi lavori termineranno.
Beh, molto meno di 100 metri.
Molto meno di 100 metri.
Vabbè. Se fossero 100 metri ancora sarebbe preoccupante.
Allora, 80 metri, 50 metri, quelli che siano. Ecco, quando termineranno questi lavori, sindaco? Perché poi ci saranno gli altri lavori che interesseranno, diciamo, dalla piazza fino all'inizio di Piazza Danta.
Sì. Allora, i lavori che sono attualmente in corso termineranno prima dell'Immacolata. Io questa ho ricevuto ampie rassicurazioni.
Perché io voglio far capire, sì, Francavillesi, che i lavori, sì, è vero, terminerà il secondo lotto, ma ci sarà poi l'altro lotto. Ce lo vogliamo ricordare.
La parte dei
lavori. Uno pensa, abbiamo già finito i lavori.
No, ci sono dei lavori che in questo momento interessano via Roma, la parte più vicina a ridosso di Porta Carmine.
Bene.
Quei lavori si concluderanno. Ho ricevuto ampie rassicurazioni dalla ditta esecutrice e dal direttore dei lavori che si concluderanno prima dell'Immacolata. Beh, compreso quel famoso taglio netto che ha tanto scandalizzato me per primo, però l'ho spiegato ieri in consiglio.
Quella era era un capriccio del sindaco Denuzzo o della ditta.
Ma ci mancherebbe. Quella era una delle tre soluzioni indicate dalla sovrintendenza. E io ho detto ieri in consiglio comunale.
Li vediamo anche in piazza Giovanni.
Esattamente.
Io l'ho seguito un po'.
Che se qualcuno, ovviamente, che se qualcuno si fa, ne sono lusingato, che se qualcuno si fa una passeggiata a piazza Giovanni XXIII, trova, scorge per terra lo stesso tipo di soluzione, piaccia o no. Poi lì è meno evidente perché le basole si sono consumate, anche quelle che hanno un colore diverso tra di loro,
sì, sì,
con i decenni sono diventate omogenee. Quella soluzione non piace neanche a me e passeremo alla soluzione numero 2 o 3, tra le tre adesso non ricordo, che è la soluzione, quella che possiamo già notare nel disegno che sta lungo via Roma, ai lati, cioè basole bianche intere e nere intere che si compenetrano, va bene? Non mi riferisco, attenzione, agli attraversamenti pedonali con strisce bianche e nere. Quella è un'altra soluzione ancora, sempre prescritta dalla sovrintendenza. Mi riferisco a via Roma, proprio alla sede stradale, che ha un disegno, ha in mezzo una fascia nera, ma sui bordi quella fascia, le basole nere si compenetrano con basole bianche. La stessa cosa accadrà dove c'è adesso il
sindaco. Qualcuno potrebbe dire, io so già la risposta, sì, com'è che 10 anni fa non furono fatti quei lavori anche delle basole? Tutta questa attenzione, questa di vedere, di creare primo, secondo, terzo.
Ma io ho la stessa curiosità che hai tu e sarei disposto a un dibattito pubblico. Io posso,
non è che sono cambiate le norme, la normativa, la sovrintendenza sta più, non lo so.
Guarda, io con la sovrintendenza abbiamo avuto un rapporto molto sereno.
Tu hai detto una volta a questi microfoni, non puoi mettere un chiodo su via Roma perché la sovrintendenza...
Certo, ma abbiamo chiesto...
O se qualche cittadino dipinge di giallo la propria facciata, si deve interfacciare, oltre che col sindaco, con la sovrintendenza.
Ma se la propria abitazione, diciamo, è un conto. Io ho chiesto un parere della sovrintendenza anche per il murales di via Casalino. Lì c'era l'asfalto. Oggi è così. Ma vabbè, per via Roma non escludo che si possa fare senza sentire la sovrintendenza, assolutamente. E l'autorità di bacino nell'alto tratto.
Ecco, adesso cosa accadrà una volta che dell'Immacolata, comunque intorno all'Immacolata termineranno questi lavori? Cosa accadrà dopo?
Che fermeremo i lavori per consentire di lavorare e di passeggiare su via Roma senza imbattersi in un cantiere.
Le festività natalizie.
Dopo le festività natalizie, che vuol dire a gennaio del prossimo anno, riprenderemo e concluderemo, io mi auguro in fretta, il terzo e ultimo tratto di via Roma.
Che interesserà quale tratto esattamente, nello specifico?
E quello a ridosso di piazza Umberto, fino all'intersezione con piazza con via Immacolata, chiedo scusa, dove, che è un tratto particolarmente sconnesso. Anche per quel tratto,
sì,
oltre che il parere che è necessario ed è vincolante, lo ripeto fino alla nausea, fino a che non si rompono i capillari del naso per lo sforzo di ripetere, oltre che il parere della sovrintendenza, ci siamo procurati anche il parere necessario e vincolante di un altro ente, che è l'autorità di bacino. Siccome là sotto ci sono i foggiari, occorre che questo altro ente, all'esito di un lavoro che è stato svolto, rilasci la sua autorizzazione.
Quel lavoro è stato svolto.
Abbiamo l'autorizzazione. E anche per la piazza coperta. Perché lo stesso ente rilascia.
Sì, per la piazza.
Quindi io mi auguro che entro la fine dell'anno, ne sono abbastanza sicuro, sarà pubblicata la gara per il primo lotto di lavori della piazza coperta, cioè il recupero di tutto il muro perimetrale della facciata principale. E non so se potranno cominciare i lavori, magari ce la facessimo, ma una volta pubblicata la gara poi lavori cominceranno.
Sì, siamo in chiusura, ovviamente questa è l'ultima occasione che per avere il microfono per annunciare ai francavillesi. Ci sarà uno spirito, un'aria natalizia in questa città, qualche addobbo particolare da parte dell'amministrazione comunale, o c'è l'austerity?
No, cioè faremo l'essenziale, o faremo anche qualche cosa più dell'essenziale, perché lo spirito è importante, l'umore è importante, ma se privassimo la città degli addobbi natalizi, è successo negli anni scorsi, perché io l'ho detto all'epoca, le risorse che avremmo investito per le luminarie e per gli addobbi le abbiamo portate in un fondo per la solidarietà, sì. E mi pare che l'iniziativa abbia incontrato, come dire, la comprensione dei nostri concittadini.
Questa volta un po' di più.
Come?
Un po' di più, no?
Sì, faremo qualcosa, perché dopo tutto quello che è accaduto, mi riferisco al lockdown, cioè privare la città dell'area di Natale vuol dire privarne soprattutto i bambini, che non hanno nessuna colpa, anzi è bene che tornino, che si riversino di nuovo per strada dopo tanto tempo passato davanti a un tablet.
Va bene. Allora, io non ho altro più da aggiungere, avrei tante altre cose, ma ho preferito lasciare il microfono per parlare anche di Via Roma, ma abbiamo parlato anche di altro, abbiamo parlato pure di cultura, una città che legge, e l'invito anche a quello di acquistare dei libri oltre agli smartphone come regalo natalizio, come strenna natalizia, sindaco.
Guarda, io posso dirti che sì, lo faccio, l'ho già detto, mi piace frequentare librerie. Di recente io ho fatto gli anni un paio di settimane fa, mi è stato, chi mi conosce lo sa, quindi mi ha regalato un buono per l'acquisto di libri. No, è una cosa che suggerisco ai ragazzi, io lo faccio con mia figlia, non col più piccolo. Comprate dei libri, perché poi i libri sono buoni amici, li puoi trascurare, ma restano lì ad aspettarti.
Io ringrazio il sindaco per la pazienza, anche per la bontà, per questa chiacchierata interessante. L'appuntamento sicuramente è fissato alle festività natalizie per augurare il buon Natale, così come facciamo sempre da questi microfoni. Tanto buonasera.
Io ti ringrazio per avermi dato del buono, del paziente, ma lasciami dire pure che teniamo botta.
Siccome andremo poi in differita sì. Anche su Antenna Sud Extra, ma oggi è una giornata particolare, violenza, ogni giorno bisogna avere rispetto per la donna.
Ma non dovremmo neanche stare a dirlo. È una giornata nella quale si svolgono alcune iniziative, anche qui a Francavilla, per merito, lasciamelo dire, della Commissione Pari Opportunità, guidata egregiamente da Tiziana Fino. E ribadiamo questo messaggio, anche questo senza mai stancarci.
E con questo messaggio si chiude francamente, e io do il buon proseguimento di programmi con Radio Antenna Sud, e ringrazio anche il nostro Maurizio Gese, che ha curato la regia.
Francamente, il punto sul territorio.